paese?
Beh, è una domanda complessa e che richiederebbe una risposta lunga. Come ricordi, ecco, vi posso dire questo, una cosa unica, l'unica volta in vita mia che l'ho vista a Kabul, cioè a un incrocio due carri armati scontrati, per cui uno si era accavallato sull'altro. Questo non mi era mai capitato prima e non mi è mai capitato dopo. Era un po' il segno della confusione che regnava a Kabul e in tutto l'Afghanistan al momento del ritiro dell'Armata Rossa. Armata Rossa che, come sappiamo, aveva invaso l'Afghanistan nel 79 e che a quel punto, fine 87, tutto l'88, si credeva, si sperava, si sarebbe ritirata, ma non c'era nessuna certezza. In Gran Bretagna c'era la signora Thatcher, negli Stati Uniti il presidente Reagan, da noi un vecchio abitué dei salotti internazionali come Andreotti, tutti e tre erano convinti, giocavano la carta Gorbaciov era il loro uomo, Gorbaciov era onesto nel tentare di cambiare, trasformare l'Unione Sovietica e bisognava aiutarlo. In realtà poi dietro c'erano ben altri pensieri, se non da parte di Andreotti, che in questo era tutto sommato provinciale, ma certo da parte di Reagan, e cioè innescare un meccanismo che producesse un effetto domino e portasse finalmente, dico finalmente perché era durata 45 anni la guerra fredda, portasse alla caduta dell'Unione Sovietica, come poi è avvenuto. Ricordi drammatici della vita a Kabul, dove si viveva nel terrore. Per esempio, se tu incontravi per strada un afgano che conoscevi, lui faceva finta di non conoscerti, perché se parlava con uno straniero doveva andare dalla polizia, e chi andava dalla polizia non sapeva se ne usciva. Questo parlo del governo pro-sovietico, il quale era sicuramente un regime militare messo lì da Mosca, che però agli abitanti di Kabul, tolta la libertà, vera libertà, libertà di pensiero, libertà di culto, libertà di critica, dava degli aspetti di modernizzazione. Vedevi le donne vestite all'occidentale, vedevi le donne negli uffici pubblici, la vita era quella di una città modesta, perché era povera, una città povera e poi logorata dalla guerra, però con delle caratteristiche che avvicinavano Kabul al mondo occidentale. E questo era in qualche modo l'orgoglio dei sovietici e l'orgoglio del regime messo su dai sovietici, cioè non un governo fondamentalista, ma un governo aperto a modalità, come possiamo dire, modalità locali, versioni locali di un possibile processo democratico. Najib, che era stato nominato capo di Stato dai sovietici e che fino allora era stato capo della polizia, quindi odiatissimo. Najib, nel prendere il potere, mette subito in atto una politica di riconciliazione nazionale. È una partita importante, credibile, è una partita, l'idea era convocare una, quello che loro chiamano l'Oya Jirga, cioè un'assemblea di tutti i notabili dei vari clan, le varie etnie che costituiscono l'Afghanistan, e trovare un accordo per un nuovo sistema politico accettabile a tutti. Questa idea però presupponeva una personalità autorevole che la presiedesse e che gli desse credibilità. Questa personalità c'era e lo stesso Gorbaciov ne aveva parlato, a una delegazione del PC, ed era l'ex re Zahir Shah che stava a Roma e che sarebbe potuto tornare come presidente, non più come monarca ma come capo di Stato in ogni caso, per presiedere questa grande assemblea nazionale. La cosa ovviamente in Italia piaceva perché Andreotti vedeva la possibilità di un ruolo per l'Italia, piaceva al PC perché in qualche modo faceva da tramite con l'Unione Sovietica e insomma c'era interesse a essere presenti negli sviluppi che il ritiro dell'Armata Rossa avrebbe reso possibile in Afghanistan. Succede però che quando il ritiro avviene nel fine gennaio, mi pare il 28 gennaio, ma non, insomma fine gennaio del 1989, quando avviene la politica americana mostra la vera faccia, cioè si vuole creare il Vietnam sovietico. Così come gli americani erano stati visti scappare dall'ambasciata disperatamente tentando di arrampicarsi sugli aerei e sugli elicotteri, i russi dovevano scappare da Kabul. Ciò non è avvenuto, la ritirata è stata rispettata dai gruppi mujahideen che circondavano Kabul. Il governo ha retto, ma il governo che possiamo di origine messo su dai sovietici, ma che a questo punto era il governo afghano, aveva bisogno di qualche prova di sostegno dal mondo occidentale per reggere l'ondata dei mujahideen che ormai avevano occupato quasi tutto il territorio e circondavano la capitale. Questo cenno di sostegno non c'è stato. Il cenno di sostegno paradossalmente sarebbe stato lasciare le ambasciate occidentali aperte a Kabul. Perché? Perché al momento dell'invasione sovietica erano stati ritirati gli ambasciatori delle ambasciate dei paesi occidentali, ma si era lasciata aperta l'ambasciata a livello di incaricato d'affari a interim. Questo per mantenere i rapporti diplomatici, anche se in tono minore. E quindi tanto più bisognava mantenerle aperte al momento della fuga dei sovietici. Invece l'ambasciata americana ha subito chiuso, non soltanto l'ambasciata americana ha chiuso, ma gli americani hanno fatto, come fanno sempre d'altronde, lobbying perché tutto il mondo occidentale, tutte le ambasciate occidentali facessero lo stesso. E devo dire che mentre fino a quel 28 gennaio dal ministero a Roma arrivavano telegrammi dicendo di che anche se ci fosse stato il collasso della sicurezza a Kabul bisognava cercare di restare, il 29 gennaio stranamente ci arriva l'ordine di chiudere. Ordine di chiudere che ovviamente andava eseguito, tutte le ambasciate occidentali chiudono e un'operazione destabilizzante, è un'operazione che avviene all'insegna dell'insicurezza. Kabul sta per cadere, il governo non regge e quindi i mujahideen entrano a Kabul, faranno stragi, sarà il bagno di sangue e quindi chiudiamo, siamo costretti a chiudere le ambasciate, il che voleva dire che il bagno di sangue avrebbe sorpreso gli abitanti di Kabul soli, senza alcuna testimonianza straniera, e quindi ha creato un'atmosfera, un ambiente di panico.
Certo.
Che si è visto poi all'aeroporto, che si vedeva dappertutto. È stato un grave errore a mio avviso, perché già Najib stesso aveva detto all'ambasciata d'Italia: guardate che se voi occidentali ci abbandonate, qui verrà un regime fondamentalista. E non è nell'interesse occidentale che questo accada. E invece l'Occidente non ha visto più in là di quello che voleva fare sul momento, della tattica momentanea degli Stati Uniti, ed è successo quello che è successo, che intorno a Kabul per 2 anni si sono combattuti fra di loro i mujahideen, alla fine sono entrati ma nessuno di loro era in grado di prendere il potere, e alla fine sono arrivati i talebani, che sono una costruzione ideata dai servizi pakistani, dall'Arabia Saudita e con l'appoggio degli Stati Uniti. Perché? Perché a Kabul c'era un vuoto di potere, e sappiamo che nei rapporti internazionali, come noi li concepiamo, il vuoto di potere non è ammissibile, cioè anzi permette sempre di giocare una carta a proprio vantaggio, ed è quello che hanno fatto i pakistani, che come noto hanno un confine aperto con l'Afghanistan e vogliono da sempre estenderlo, e niente, sono seguite stragi, sono seguiti bagni di sangue, sono seguite tragedie, una volta creata però una forza armata come quella che è stata creata con i talebani è difficile che rinunci al potere.
Certo.
E infatti non soltanto non hanno rinunciato, ma hanno saputo radicarsi nel territorio e lottare, come prima i mujahideen facevano contro l'Unione Sovietica, contro il demone occidentale. E dobbiamo dirlo, se gli Stati Uniti avevano un interesse diretto nell'area, l'Italia no. L'Italia non aveva nessun interesse, altro che ossequiare le istruzioni da Washington. L'Italia non ha avuto nessun motivo per partecipare all'invasione da parte americana, da parte occidentale, seguita all'11 settembre 2001. Adesso ci ritiriamo sconfitti. Cioè c'è stata una guerra, malgrado l'articolo 11 della Costituzione, la guerra l'abbiamo persa e adesso speriamo di riallacciare nuovi rapporti col vincitore, che sarà presumibilmente i talebani.
Enrico, una cosa ti volevamo chiedere ancora nella nostra corrispondenza precedente per cercare di fare il punto della situazione attuale. Segnalavamo come fra le varie grandi questioni ci sia anche quella, diciamo, del flusso o migratorio o imposto dalla nuova situazione. Si parlava, e temo che sia, diciamo, un bilancio anche troppo sottodimensionato, di almeno 150.000 profughi che dall'Afghanistan si metteranno in marcia con mezzi di fortuna verso l'Occidente, passando per l'Iran e la Turchia. All'epoca, quindi, diciamo, in questo periodo disgraziatissimo di un paese già di per sé disgraziato, a partire, diciamo, dal gennaio dell'89, appunto, ci furono episodi di fenomeni di questo tipo, e a che livello numerico?
Allora, guarda, ti posso dire che al momento dell'invasione sovietica ci fu un esodo di massa, perché noi dobbiamo ricordare che il popolo afghano è sunnita moderato, non è fondamentalista. Il fondamentalismo è stato imposto grazie al denaro saudita e alla politica pakistana dell'epoca. Quindi al momento dell'invasione sovietica 3 milioni di afghani varcano il confine col Pakistan, 3 milioni. Di questi molti saranno tornati quando i Mujahideen sono arrivati a Kabul, ma molti saranno rimasti in Pakistan e molti hanno tentato disperatamente di arrivare in Occidente. Dobbiamo tenere presente una cosa: quando c'è un'occupazione, per quanto odiata dalla popolazione, le autorità imposte dall'esercito occupante funzionano grazie alla partecipazione volente o nolente di gran parte della popolazione. Cioè, non si regge un sistema se non ha una base anche ampia per portare avanti la propria burocrazia. Allora, tutta questa gente però è compromessa. Allora da lì nasce il bagno di sangue, dalla possibilità, dalle vendette, dalle delazioni. Io mi ricordo, ho saputo con grande dolore personale, che l'autista dell'ambasciata è stato fucilato. Un povero Cristo, onestamente, non aveva fatto male a nessuno, ma lì bastava che uno ti denunciasse, dicesse che sei una spia sovietica e via. Cioè, in quei momenti succede di tutto. Per molti anni l'Afghanistan, grazie a Dio, è stato riconosciuto dall'Europa come paese in guerra, e quindi i profughi afghani sono stati accettati. Ultimamente però sono, mi pare, un paio di anni che diciamo di no. No, l'Afghanistan è un paese ormai pacificato, e quindi restate lì, vi chiudiamo le frontiere in faccia. Allora, cosa succederà a questa gente che tu hai ipotizzato in 150.000? Cioè, veramente è una cosa terribile. È chiaro che in 20 anni di invasione occidentale gran parte della popolazione ha dovuto, per sopravvivere, trattare con gli invasori. Però tutta questa gran parte oggi è in pericolo, e noi li lasciamo lì, chiusi.
Va bene.
Non so cosa dire, cioè sì, è una cosa mostruosa, ecco.
È un dato di fatto, insomma, ne parlavamo anche prima, del resto questa è, ecco. Poi appunto basta aver fatto, raccontavi tu, l'autista per essere, diciamo, soggetto all'accusa di intelligenza col nemico ed essere passato per le armi, ecco, non ci vuole poi tantissimo, purtroppo.
Niente.
Va bene. Enrico, ti ringraziamo, questo bell'articolo si trova, insomma, facilmente, oltre che sulla vecchia edizione del Manifesto, anche su internet, e come al solito grazie per il tuo intervento. Ti chiederei di restare un secondo in privato con noi, se puoi.
Sì, come no.